Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In segreti e tesori del Vaticano. Massimo Polidoro propone un saggio divulgativo che usa la città del Vaticano come osservatorio privilegiato sulla storia europea, religiosa, politica e artistica. L'obiettivo non è alimentare l'immagine di un luogo impenetrabile dominato da complotti, ma distinguere le leggende dai documenti e rendere accessibile un patrimonio spesso conosciuto soltanto attraverso i suoi monumenti più celebri. Il volume attraversa quasi 2000 anni dall'antico Ager Vaticanus e dalla tradizione legata alla tomba di Pietro, alla costruzione della Basilica Costantiniana, fino alla formazione dello Stato contemporaneo e alla ricchezza dei musei, dei palazzi e degli archivi. Polidoro adotta una struttura da viaggio nel tempo, alternando grandi snodi storici, curiosità materiali e approfondimenti su opere, persone e luoghi. Ne risulta una guida storico-culturale ampia, pensata per lettori non specialisti, ma fondata sull'importanza delle fonti, della contestualizzazione e della verifica critica delle narrazioni più seducenti sul Vaticano. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il Vaticano come spazio storico dall'Ager Vaticanus al centro della cristianità. Uno dei nuclei del libro è la trasformazione di un'area periferica della Roma antica in un centro religioso, artistico e politico di rilievo mondiale. Polidoro non tratta il Vaticano soltanto come sede della Chiesa cattolica o destinazione turistica, ne segue la stratificazione materiale e simbolica. L'antico Ager Vaticanus era associato a necropoli, spettacoli e marginalità urbana. La tradizione cristiana, relativa alla sepoltura di Pietro, cambiò radicalmente il significato del luogo. La basilica voluta da Costantino nel IV secolo diede forma monumentale a tale memoria e contribuì a rendere l'area un polo di pellegrinaggio. Nei secoli successivi, la crescita della basilica e delle strutture circostanti accompagnò mutamenti che riguardarono l'intera Europa invasioni. Consolidamento del potere pontificio, incoronazione di Carlo Magno, rinascimento e nascita dello Stato moderno. Questo approccio consente di capire che l'eccezionalità vaticana non dipende dalle sole dimensioni ridotte dello Stato, ma dalla concentrazione di continuità storiche. Architetture, rituali, collezioni e istituzioni conservano infatti tracce di epoche diverse. Il libro invita quindi a leggere piazze, edifici e percorsi come risultati di decisioni storiche, conflitti e committenze, anziché come scenografie immobili di una tradizione senza tempo. Secondo, arte e architettura come strumenti di potere, fede e memoria. Il patrimonio artistico è presentato come una componente essenziale della storia vaticana, non come un semplice inventario di capolavori. Basilica di San Pietro, Palazzi Vaticani, Musei e Cappella Sistina mostrano come la committenza papale abbia intrecciato esigenze liturgiche, rappresentazione dell'autorità e sperimentazione artistica. Le opere dei grandi maestri del Rinascimento e delle epoche successive acquistano così significato nel contesto che le ha prodotte non sono isolate. Dalla politica, dall'economia dei materiali o dalle ambizioni dei pontefici. Un esempio utile, richiamato anche dall'autore nelle sue presentazioni, riguarda il blu oltremare ricavato dal lapislazzuli importato da regioni lontane. Era un pigmento estremamente costoso. La sua presenza o assenza può quindi rivelare condizioni concrete di committenza e finanziamento, oltre alle scelte estetiche dell'artista. Questo tipo di dettaglio, che cresce il metodo divulgativo del volume, la meraviglia visiva, diventa un ingresso verso questioni verificabili. Il lettore è portato a considerare l'arte come documento storico, capace di registrare disponibilità economiche, tecniche di lavorazione, rapporti di prestigio e idee teologiche. Rispetto a una guida tradizionale, l'attenzione non resta ferma sul cosa vedere, ma si concentra sul perché un'opera esista in quella forma, in quel luogo e per quel pubblico. Terzo, l'Archivio Vaticano, il significato reale di segreto e il valore delle fonti. L'Archivio Vaticano costituisce uno dei passaggi più significativi dell'opera, perché permette a Polidoro di correggere un equivoco persistente. Nella denominazione storica, Archivio Segreto Vaticano, l'aggettivo segreto non indicava necessariamente documenti occultati al mondo o rivelazioni sensazionali nel lessico tra 5 e 600, rimandava soprattutto alla sfera privata e personale del sovrano pontefice. La precisazione è importante perché sposta l'attenzione dalla fantasia cospirazionista alla funzione archivistica. I fondi raccolti documentano l'attività della Santa Sede, dei concili, di ordini religiosi, rappresentanze diplomatiche e famiglie legate allo Stato Pontificio. La vastità delle raccolte rende l'archivio una risorsa per ricostruire non solo la storia della Chiesa, ma anche relazioni internazionali, conflitti dinastici e circolazione delle idee. Nel libro emergono documenti celebri, quali la richiesta di Enrico VIII per l'annullamento del matrimonio con Caterina d'Aragona e gli atti legati al Processo di Galileo. Sono esempi efficaci perché mostrano come una carta d'archivio possa illuminare eventi dalle conseguenze enormi, quali lo scisma anglicano e il rapporto tra autorità ecclesiastica e scienza. Il punto centrale non è che l'archivio risolva ogni mistero, bensì che la fonte primaria imponga precisione, date, formule, contesti e limiti interpretativi contano più delle versioni romanzate. Quarto, dai Templari a Galileo separare documenti storici e immaginario del mistero. Il titolo promette segreti, ma il libro sembra usare questa parola in modo critico e controllato. Il Vaticano è stato a lungo terreno fertile per racconti su società occulte, documenti proibiti e cospirazioni globali. Polidoro, divulgatore legato alla promozione del pensiero critico, affronta l'attrazione di tali temi senza trasformarla in conferma di ipotesi infondate. L'interesse nasce piuttosto dal fatto che le vicende autentiche sono già complesse, gli atti relativi al processo ai Templari, il sommario del processo contro Giordano Bruno e i documenti su Galileo testimoniano scontri istituzionali e religiosi reali. Tuttavia, nessuno di questi materiali autorizza automaticamente le interpretazioni mitiche spesso costruite intorno al Vaticano. Il valore dell'approccio consiste nel distinguere tre livelli: ciò che è attestato da fonti, ciò che può essere ragionevolmente inferito dal contesto e ciò che rimane leggenda o speculazione. Tale distinzione è particolarmente utile per temi che coinvolgono fede, identità collettive e personaggi storici molto simbolici, nei quali il desiderio di una spiegazione spettacolare tende a prevalere sui dati. Polidoro non riduce il fascino del soggetto, lo rende più solido. La storia documentata conserva infatti ambiguità e zone d'ombra, ma non richiede scorciatoie complottiste per essere interessante. Il lettore riceve così anche un metodo riutilizzabile: verificare le parole, chiedere l'origine di una notizia e valutare se una fonte sostenga davvero la conclusione proposta. Infine, una divulgazione costruita come itinerario, tra racconto principale e approfondimenti. La forma del libro è parte della sua funzione. Anziché adottare il tono di una monografia specialistica, Polidoro organizza la materia come un itinerario storico e spaziale, facendo avanzare il lettore tra luoghi, epoche e questioni. Questa scelta risponde alla difficoltà intrinseca dell'argomento condensare quasi due millenni di storia, arte e istituzioni senza perdere il filo. Il racconto continuo favorisce l'orientamento e rende visibili i collegamenti tra la Roma antica, la costruzione della Basilica, l'età dei papi rinascimentali e il Vaticano attuale. Gli approfondimenti separati, incluse schede e materiali illustrativi nell'edizione libraria, consentono invece di soffermarsi su particolari che appesantirebbero la narrazione centrale. Il vantaggio è una lettura accessibile, anche a chi non possiede conoscenze pregresse di storia della Chiesa o dell'arte. Le recensioni disponibili sottolineano proprio la scorrevolezza e la capacità dell'autore di trasformare dati storici in un'esperienza di scoperta. Una critica segnala, però, che la frequenza dei riquadri può risultare dispersiva. È un limite plausibile di una struttura molto ricca, soprattutto per chi preferisce un'argomentazione lineare. Nel complesso, il formato privilegia, la mediazione non sostituisce studi accademici dedicati ai singoli periodi, ma offre una mappa ragionata da cui iniziare. Utile sia prima di una visita, sia per ordinare conoscenze frammentarie sul Vaticano. In conclusione, Segreti e tesori del Vaticano è indicato a chi desidera comprendere il Vaticano oltre l'immagine convenzionale della Basilica, della Cappella Sistina o dello Stato più piccolo del mondo. Può interessare lettori di storia europea, storia della Chiesa, arte rinascimentale e cultura romana, ma è adatto anche a chi si avvicina all'argomento senza una preparazione specialistica. Il beneficio principale sta nell'acquisire una visione connessa, monumenti, documenti, rituali. Potere politico e produzione artistica non vengono considerati compartimenti separati, bensì elementi di una lunga storia comune. Il lettore può inoltre ricavare un utile esercizio di alfabetizzazione alle fonti, soprattutto nei capitoli dedicati agli archivi e ai presunti misteri vaticani. Polidoro si distingue da molte guide d'arte, perché non privilegia soltanto percorsi di visita e descrizioni estetiche. Si distingue anche dai libri sensazionalistici, perché non usa la parola segreto come garanzia di rivelazioni occultate. La sua specificità è l'unione tra divulgazione narrativa e atteggiamento critico. Il fascino degli enigmi viene mantenuto, ma sottoposto alla verifica dei documenti e del contesto. Chi cerca un'analisi accademica esaustiva su un singolo artista, pontefice o archivio, dovrà affiancare letture specialistiche. Chi cerca invece una sintesi ampia, leggibile e documentata, capace di mostrare perché il Vaticano sia stato un nodo decisivo della civiltà occidentale, troverà un punto d'ingresso solido e ben calibrato. Se vuoi supportare Massimo Polidoro, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo